Dopo un po' di tempo mi sembrò di essere sempre stato solo nella luna. Continuai le mie ricerche da principio con molta applicazione. Ma il caldo era ancora intenso e l'aria rarefatta mi dava un senso d'oppressione sempre più penoso. Giunsi in un vasto burrone dove alte piante brune totalmente disseccate facevano un po' d'ombra e là mi fermai per riposarmi e riprendere fiato. Quella sosta doveva essere molto breve. Posai accanto a me le mie spranghe, mi sedetti e rimasi immobile col capo tra le mani. Guardando intorno a me notai con una specie di curiosità indifferente che le rocce, dove i licheni secchi e friabili ne lasciavano scoperto qualche tratto, erano striate e chiazzate d'oro e che qua e là gibbosità completamente gialle, tondeggianti, rugose, sporgevano tra le vegetazioni avvizzite e cascanti. Non mi scossi. Rimasi indifferente. Un languore indefinibile aveva invaso le mie membra e il mio spirito. Ora disperavo assolutamente di riuscire a ritrovare la sfera in quella specie di immenso campo trincerato. Sentivo vagamente che qualunque mio sforzo sarebbe stato vano e nello stesso tempo pensavo che dovevo tentarne degli altri, obbedendo a quell'imperioso istinto che sempre spinge l'uomo a difendere la propria vita, anche quando il cercare di conservarla significhi per lui doverla perdere più dolorosamente. Perché eravamo venuti nella luna? Seduto là, in mezzo a tutto quell'oro inutile, davanti a tutte quelle cose di un altro mondo, feci involontariamente un riepilogo della mia vita. Mentre prevedevo che presto sarei morto, irreparabilmente smarrito nella luna, non riuscivo in alcun modo a sapere quale scopo avessi raggiunto. Sentivo più chiaramente che mai di non avere mai avuto uno scopo, di non avere mai raggiunto in tutta la mia esistenza uno scopo mio personale. Avevo sempre subito. Subivo ancora un destino. Ma quale? Quando finalmente mi scosse da quel torpore, un frastuono lontano, mi sentii di nuovo capace di agire. Mi stropicciai le palpebre, mi stirai, poi, rizzatomi con le membra un po' irrigidite, mi accinsi immediatamente a riprendere le mie ricerche. Presi le due spranghe, me le posi sulle spalle ed uscii dal burrone di rocce aurifere. Il sole si era certamente abbassato e molto. L'aria non era più torrida. Capii che dovevo avere dormito abbastanza lungamente. Una lieve nebbia azzurrina ondeggiava laggiù davanti alla muraglia occidentale. Saltai su di una piccola altura per poter guardare da tutte le parti. Non vidi nulla che rivelasse la presenza di vitelli lunari o di seleniti e non vidi neppure Cavour. Vidi invece perfettamente il mio fazzoletto che sventolava alla brezza laggiù, al di sopra d'un macchione lontano. Cercai allora un osservatorio migliore, ne scoprii uno e vi andai, con una serie di salti. Proseguii da quella parte descrivendo un ampio semicerchio. Poi ritornai al punto di partenza per slanciarmi successivamente a percorsi sempre più ampi. La cosa era noiosa ed esasperante, l'aria diventava sempre più tiepida e mi sembrò che l'ombra della muraglia occidentale si allungasse. Di tanto in tanto mi fermavo per osservare la distesa rocciosa, ma continuavo a non vedervi nessuno, né Cavour né i seleniti che dovevano avere già ricondotto nel sottosuolo i vitelli lunari. Provavo intanto sempre più vivo il desiderio di rivedere Cavour. Il disco solare si era ormai abbassato talmente che la distanza che lo separava dall'orizzonte era uguale al suo diametro. Pensai che fosse tempo di deciderci a desistere dalle ricerche e a riunirci per tenere consiglio. Sentivo quanto fosse urgente provvedere in qualche modo alla nostra salvezza. Non avevamo ritrovato la sfera e non ci restava tempo per cercarla ancora. Rimanere esposti ai geli della notte lunare equivaleva a rassegnarci ad una fine atroce. Stavano per calare su di noi le tenebre del vuoto infinito, che sono la morte assoluta di tutto. Io tremavo, atterrito, al solo pensiero di quelle tenebre. Dovevamo ritornare nell'orrido interno della luna, anche a rischio di esservi uccisi. Ero ossessionato dalla visione dei nostri corpi, pietrificati dal freddo. Dopo gli inutili tentativi che avremmo fatti per ottenere che i seleniti ci riaprissero il gran coperchio metallico del pozzo, non pensavo più affatto alla sfera e mi preoccupavo soltanto di ritrovare Cavour. D'altra parte ero quasi deciso a rientrare nel sottosuolo senza di lui, prima che fosse troppo tardi per salvarmi. Avevo già percorso metà della distanza che mi separava dal segnale.